When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Buongiorno. In un contesto come questo, dove l'anno scorso sono venuto semplicemente come editore e ho portato Gianfranco De Turris per parlare di Lovecraft, quest'anno ho deciso di cambiare totalmente argomento, buttarmi un po' più su argomenti appunto che mi sono vicini in questo periodo di tempo, durante il quale sto studiando e approfondendo l'alimentazione e la cucina, non più tradizionale ma eventualmente sperimentale. Ve ne parlerò meglio fra poco e vi farò vedere dei video che probabilmente vi lasceranno un po' senza parole sotto alcuni punti di vista, sotto altri bisognerà ragionarci, perché il futuro dell'alimentazione è sicuramente in netto cambiamento e c'è bisogno di fare un'analisi di quello che al momento la Terra ci sta dando e noi abbiamo preso a volte, anzi soprattutto, senza chiederle il permesso, e abusandone e soprattutto senza dare nulla in cambio. Questa è la cosa più importante. E visto che il tempo stringe, io volevo fare una piccola introduzione con Francesco Verso, che leggerà un passo del libro che ha con sé, I Camminatori, che io ho avuto modo di leggere in anteprima poco prima che uscisse.
Salve. Allora, intanto devo capire come gestire questo, che non è facilissimo. O mi metto seduto. Sentite? Sì, ok. Allora, il caso ha voluto che avessi appena scritto un romanzo che ha a che fare con il futuro dell'alimentazione. Parte appunto da questa idea, cioè come il cibo si modificherà e ci modificherà, E quindi volevo leggervi questo brano dove il protagonista di fatto è una persona che ha ovviamente gravissimi problemi di obesità a causa del cibo che mangia e si trova a vivere in una situazione in cui è circondato da cibo che viene chiamato nutraceutico, uno sviluppo che già c'è della nutraceutica e incorpora in qualche modo la nanotecnologia nell'alimentazione. Solo per darvi un po' lo scenario dei tempi che ci aspettano, forse, chissà, ma sembra che sia così. Dallo scomparto dei nutraceutici, Nicolas prende un tubo di Pringles al curry, lo scarta e si infila 5 veli di molecole d'amido in bocca. Al primo boccone cerca sempre di concentrarsi sugli stimoli sensoriali. La superficie della patatina è croccante e contrasta con la morbidezza interna. L'odore di curry è gradevole e persistente, mentre le scaglie di amido gli restituiscono scoppiettii di sapore sul palato. Masticando, Nicolas aspetta che il nanomat emetta un sibilo lungo e uno breve, il segnale che l'apparecchio, una vasca chiusa e opaca, piena di liquido simile a un acquario, ha finito di comporre il cappotto. Quando inghiotte il bolo di amido, le patatine sono diventate un batuffolo che si scioglie in gola, facile da masticare, facilissimo da buttar giù. Ben lubrificato dai grassi e mescolato alla saliva, il bolo scompare dopo pochi colpi di mandibola. Che lui si ricordi, occorre masticare almeno 20 volte prima di deglutire un boccone. Con le Pringles ne bastano 5. Più che un'occasione per Nicolas, la risposta della gattara è un mezzo miracolo, un segno del destino. Guarda il display, salva l'SMS, largo prenestre 5, ore 11:45, ti trasformerai per sempre, e il numero chiamato, anche se è possibile che provenga da una SIM usa e getta finita nella spazzatura. È la terza volta in un anno che Nicolas decide di cambiare vita, di cambiare dieta e prendere una direzione diversa dal solito andazzo di iniziative lasciate in sospeso e presto accantonate. L'agente medico, il software salvavita che sua madre Olga gli ha suggerito di installare sullo smartphone, è stato chiaro. Esegui la scansione. Nicola poggia la mano sul display dell'apparecchio. Delta rischio rispetto alla scansione precedente più 5%. E quanto fa? Aspettativa di vita, trascorso 97,3%, rimanente 2,6%. In anni, mesi o giorni? Se non dimagrisce al più presto, il rischio di infarto diventerà certezza. Sì, me lo ripeti tutti i giorni, ma quanto tempo? La certezza elimina la probabilità, non indica un termine. Nicolas toglie la mano, scocciato. Se non sai dirmi quanti giorni mi restano da vivere, non vale più di un qualsiasi dottore. La gente, alla fine della diagnosi, visualizza un'infografica. Se l'ingestione di cibo a cui Nicolas sottopone ogni giorno il suo corpo non diminuisce drasticamente, gli rimarranno 6 mesi di vita. Sotto l'infografica c'è una lunghissima lista di ingredienti nocivi e relative quantità assorbite. A Nicolas pare una sentenza di morte. All'età cronologica di 37 anni il suo corpo è devastato dal colesterolo LDL, dagli ormoni HCTH, dai grassi saturi e da tutto quanto mette a rischio il cuore, distrugge il fegato, riduce ogni speranza. Purtroppo le varie app sui regimi calorici non hanno avuto alcun effetto duraturo, se non quello di deprimerlo ancora di più di fronte all'incapacità di tenere il punto, persino con se stesso, per più di qualche giorno. Nicolas è dimagrito, poco, è ingrassato, troppo, poi è dimagrito di nuovo, ancora meno, un'infinità di volte. È stanco di quell'eterna oscillazione tra senso di colpa e senso di appetito, come stufo di adattare la taglia dei vestiti a ogni cambiamento del suo corpo. Forse sarebbe meglio togliersi per sempre l'impiccio di pensare al cibo e nutrirsi 5-6 volte al giorno, tutti i giorni. Purtroppo fa questo genere di riflessioni con la bocca piena di Pringles.
Senza aspettare oltre, successivo alla lettura di Francesco, vi vorrei far vedere qualche video sul quale poi annuncio. Ok, per l'audio. Ah, ok, è quello del. Ok, perfetto. Allora, intanto, giusto. Intanto vi do il video dal quale si capisce più o meno. Se, non si sente, giusto? Nulla.
which explores how 3D printing could transform the food industry. Edible Growth is about 3D printing with living organisms. You print a structure of seeds and spores and yeast, and from there on it will develop in 3 to 5 days to a fully grown edible. As it comes out of the 3D printer, you can really see the straight lines of the technologies, and as it develops, you can see the organic shape. So by the transforming appearance, you can see the stages of growth and the development of taste and flavor. By 3D printing food, you can make the production chain or the food chain very short. The transport will be less, there is less land needed, but it's also you can experiment with new structures. So you can surprise the consumer with new food and things which hasn't been done before. I think it will take at least 8 to 10 years before this can be on the market, because they really have to develop the technologies much further. A lot of people think if products are produced by industrialized production methods, it's unnatural or unhealthy. And I want to show that it doesn't have to be the case, because you can really see that it's natural and it doesn't contain any preservatives, because it doesn't need to be stored or anything. So it will contain everything you need inside, so it's actually really healthy and sustainable also at the same time.
Ok, tagliato. Da quello che avete potuto intuire, questa è una stampante 3D utilizzata con elementi naturali che possono essere edibili. Quindi si passa dalle stampanti 3D inventate già da qualche anno, che attraverso polimeri costruiscono quello che più ci piace, in quanto oggetto. Quindi statuine, qualunque tipo di cosa potesse essere soltanto a base polimerica, ma non edibile per la nutrizione umana. E a questo punto si è passati, nel giro di pochissimi anni, a costruire queste macchine che hanno la stessa base di quelle appunto con i polimeri, però con materiali che, come avete visto, sono tranquillamente sviluppabili e mangiabili dagli esseri umani. Questi esperimenti li stanno facendo sia all'estero che in Italia. Naturalmente adesso non ricordo dove fosse questa fiera, però è di pochi mesi fa. Il prodotto è totalmente gustabile, digeribile e fruibile da chiunque. Quello che mi ricollega appunto al testo di Francesco è il fatto che l'essere umano oramai è in crescita esponenziale. Passeremo dai circa 7 miliardi di popolazione ai 9 miliardi nel giro di pochissimo tempo. Quindi la difficoltà nel reperire cibo per tutti quanti è una questione molto molto importante, talmente importante che la comunità europea ha ben pensato, oltre a questo tipo di sperimentazioni, quindi di portare avanti il discorso di stampa 3D all'interno dei quali praticamente ci sono prodotti che vanno dalle proteine alle vitamine, ai carboidrati, a tutti gli aminoacidi che servono all'essere umano per sopravvivere. Si passa a qualcosa che in tutto il mondo è già utilizzato da tantissime popolazioni. Allora, diciamo che la prima cosa più carina da farvi vedere è questo. Giusto.
Distinguishing dinner from danger is an essential life skill. Few creatures have a more sinister reputation than the one they seek. Mm-hmm.
Goliath tarantula, the size of a dinner plate. The largest spider in the world. It's hard to imagine a less appetizing meal, but picky eaters don't last long in the jungle. Besides, Orlando says they're delicious, and handling dangerous animals comes with the territory. From about 5 years old, Paroa children know exactly where to hunt for spiders, and in a couple of hours can catch enough for a decent meal. But they have to be careful of both the huge fangs and of the hairs they kick towards any attacker. If they contact the skin or are inhaled, they cause a nasty reaction. Orlando's come off worse. But growing up in the jungle, he's used to a little discomfort. Tarantulas are best served toasted like marshmallows. All the hairs must be singed off so they don't catch in the throat. And when they start squeaking, which is just air escaping from the joints, they're almost done. Tarantulas taste a bit like crab, and with a little seasoning, they go down a treat.
Ok, sappiate che vi parla un vegano crudista e tante altre cose, quindi sostanzialmente quello che vi faccio vedere è un discorso che io faccio su me stesso per proiettarmi nel futuro e cercare di capire quali sono tutti quegli alimenti, definiamoli così, che l'uomo dovrà comunque prendere in considerazione per sopravvivere. E, come avete visto, questa è una popolazione dell'Amazzonia e per loro è un'abitudine, anche così piccoli, a partire dai 5-6 anni, i bambini vengono istruiti per catturare delle tarantole che sono, non mi ricordo se diceva nel video le dimensioni, comunque arrivano a circa 30 cm di diametro, quindi sono praticamente enormi. Sfido chiunque a volersi avvicinare a una tarantola del genere, a volerla catturare e poi mangiarla. Però la comunità europea, viste le problematiche attuali, ha deciso di aprire quest'anno il commercio degli insetti anche in Europa. E in Europa e in Italia. In Italia infatti il regolamento è già stato approvato e ci sono già dei posti dove gli insetti vengono venduti in busta e dove c'è stata l'opportunità anche per un ristoratore di aprire il primo locale in cui si mangiano appunto gli insetti. E non saprei neanche se approfondirvi più di tanto la questione dal punto di vista nutrizionale, però comunque resta il fatto che l'insetto di per sé ha tutte quelle proprietà che noi andiamo a sfruttare dagli altri tipi di animali, quindi dalle galline, dalle vacche, dai maiali, e naturalmente in proporzione sembra che ci possano essere delle mancanze, ma non è così. Cioè tutto quello che è la sostenibilità, per esempio, nella riproduzione e nella produzione degli insetti è certamente molto minore che l'impatto che ha l'allevamento sia intensivo che non intensivo, appunto, degli altri esseri viventi. Proseguo con Eccolo qui.
Una realtà anche in Italia. La FAO ha lanciato da alcuni anni il programma Edible Insect per promuovere la diffusione dell'etomofagia, cioè la pratica di mangiare insetti, già seguita da circa 2 miliardi di persone nel mondo, principalmente Asia, Africa e America Centrale. Se, come stima la stessa FAO, la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi entro il 2050, gli insetti potrebbero diventare un'importante fonte di cibo, sia per la loro ricchezza nutrizionale, proteine, acidi grassi essenziali, minerali e vitamina B12, sia perché allevare insetti ha un impatto molto più basso dell'allevamento di polli o di bovini. L'emissione di gas serra legata all'allevamento di insetti è di 10-100 volte più bassa delle forme più diffuse di allevamento. Inoltre, per produrre un chilo di cavallette servono 2 kg di mangime contro gli 8 kg necessari per un chilo di carne di manzo. La legislazione italiana al momento non consente di allevare, trasformare e commercializzare insetti destinati alla nutrizione umana. In Francia e in Germania si possono vendere, mentre nei Paesi Bassi, dove ci sono meno restrizioni, ha sede il principale produttore del continente. Il 1 gennaio 2018 entrerà in vigore la normativa europea che uniformerà questi aspetti nei diversi paesi dell'Unione. Il sapore dei grilli ricorda un po' quello dei gamberetti e anche la composizione è simile. Per certi aspetti, quindi, di solito si consiglia l'assaggio a chi è allergico ai crostacei. Chissà se nel 2018 in Friuli si potrà trovare la sagra del grillo al posto di quella del gambero o si inizierà a fare il frico o la frittata con i grilli. Lo vedremo nel 2018, nel frattempo continuiamo con la nostra tradizione.
Giusto, nel senso che cerchiamo di sopravvivere intanto finché si può con i cibi tradizionali e poi appena sarà necessario vedremo di affrontare anche questo passo che per quanto mi riguarda non lo prenderò mai in considerazione perché appunto seguendo una dieta particolare vegano, crudista, in teoria non avrei bisogno di queste cose, però dovrei approfondire e fare tenere un incontro soltanto per questo. Quindi, tornando a noi, quali sono eventualmente le difficoltà di questo cambiamento? È stata una delle domande che mi sono posto subito. E l'ho legata naturalmente ai cinque sensi. Adesso, oggi come oggi, cerchiamo di appagare il più possibile quasi tutti i sensi, anche soprattutto dal punto di vista dell'alimentazione. Quindi si è passati a capire che l'insetto così com'è è eventualmente fruibile soltanto nelle zone, nelle aree mondiali dove viene mangiato per intero, dove viene gustato tra virgolette per intero. Ci sono numerosi video su internet che sono come questi che ho pescato io giusto pochi giorni fa, dove si vedono una marea di turisti soprattutto andare in Thailandia, Indonesia in generale o anche in Cina e sfidarsi a gustare qualcosa di nuovo che probabilmente a stretto giro vedremo in maniera diffusa anche appunto nel nostro paese. In Europa, come avete sentito, c'è già una legislazione pronta che sta solo per essere attuata e uniformata a tutti quanti i paesi. Quindi, sotto questo punto di vista, siamo oramai in ballo. Bisognerà poi prendere una decisione e capire se si vorrà approvare anche questo oppure no. Ok, dovendo essere abbastanza sintetico, passerei a quest'ultima cosa, altrettanto interessante, che non riguarda più gli insetti, non riguarda niente di particolarmente fuori luogo, insomma, rispetto a quello che sono le nostre scelte di tutti i giorni, però è qualcosa che si sta sperimentando in laboratorio. Infatti il futuro dell'alimentazione non è soltanto la ricerca dei prodotti tutto intorno a noi, ma è anche la sperimentazione in laboratorio. E questa è una delle tante.
Il primo hamburger sintetico ha fatto il suo ingresso in cucina, davanti alle telecamere. È successo a Londra, dove è stato cotto dallo chef Richard McGowan e degustato in diretta televisiva da 2 critici gastronomici. L'hamburger è stato realizzato in vitro grazie alle cellule staminali di una mucca, una tecnica che può rispondere alle richieste di carne delle popolazioni, secondo il suo creatore, il ricercatore dell'Università olandese di Maastricht, Mark Post. Penso che molti semplicemente non si rendano conto che la produzione di carne ha raggiunto il suo massimo. Non ce n'è a sufficienza per la crescente domanda nei prossimi 40 anni. Quindi abbiamo bisogno di trovare un'alternativa, non c'è dubbio, e questo può essere un modo etico ed ecologico per produrre carne. 20.000 le fibre di muscolo che sono state sviluppate in vitro nel corso di 3 mesi. Ognuna è stata sviluppata individualmente in un gel di coltura, poi sono state compattate insieme per formare l'hamburger. Il problema, non da poco, è che almeno per ora il manzo sintetico non ha lo stesso sapore, data l'assenza di grasso e di sangue. Very good.
Diciamo che non poteva dire altro, insomma, very good è, direi un eufemismo. Vabbè, comunque, insomma, di base si stanno sperimentando tantissime cose che probabilmente fino a 5-10 anni fa non avevamo neanche immaginato, o probabilmente stavano già tentando di percorrere nei laboratori e nei gruppi di ricerca, dove sanno che ci sono problematiche gigantesche e che vanno affrontate. E dal punto di vista del futuro c'è soltanto da sbizzarrirsi, cioè capire che sostanzialmente bisogna limitare tutto quello che abbiamo utilizzato fino ad oggi e provare a innovare, a trovare una strada differente. E certo che, ritorno all'estratto del letto praticamente da Francesco, che ci sono un sacco di problemi di salute dovuti al fatto che l'uomo a un certo punto ha cambiato le proprie abitudini ed è passato naturalmente da uno stile di vita più dinamico a uno stile di vita più sedentario, stressato e che comunque comporta, ecco, per esempio l'aumento del colesterolo LDL, che, lo dirò sempre, non arriva soltanto dai prodotti alimentari, ma arriva soprattutto dallo stile di vita. Cioè lo stress uccide e porta all'aumento di tutta una serie di fattori biologici che influiscono sulle nostre vite. Quindi sostanzialmente nel futuro, dove eventualmente c'è modo di continuare a mangiare le Pringles, perché non tutte le aziende falliranno, ci sarà modo però di scegliere come sopravvivere, come cambiare e come eventualmente curarsi. E curarsi non sotto l'aspetto medico, curarsi sotto l'aspetto sia fisico, ma a 360 gradi, cioè dal punto di vista psicologico e non. È un argomento, insomma, che non può fermarsi soltanto sulla nutrizione, altrimenti sarebbe una citazione del, non so se avete presente il cartone della DreamWorks, credo fosse Ratatouille, per cui c'era il fratello del topolino che l'importante è che mandava giù tutto per mantenersi in piedi. Non è quello, bisogna scegliere bene, bisogna ascoltare il proprio corpo e naturalmente anche gli aspetti più psicologici, quindi più nascosti di noi, che ci portano poi a prendere delle decisioni importanti, sia per la propria persona, sia per gli altri, perché la comunità adesso continua ad avere problemi e l'unico modo per risolverla è continuando a fare ricerca. Vediamo se c'era altro da farvi vedere, ma non credo. Insetti preferisco non mostrarvene altri, perché penso che la tarantola sia stata traumatica. E no, sostanzialmente qui ci sono un po' di foto, ma dei prodotti. Vediamo se riesco a mostrarvi qualcosa. Sì, il ciocco grillo probabilmente, sì. Tra l'altro io non lo assaggio, non so di cosa sto parlando in realtà, perché il grillo non l'ho mai mangiato, però sostanzialmente quasi tutti concordano sul fatto che praticamente ricordano tantissimo, parlavano di gamberetti, quindi bisogna avere un po' di fantasia per immaginarsi questo coso che assomiglia a un gamberetto, o eventualmente sentori di nocciola. Insomma, sembra che dal punto di vista, tornando ai sensi del gusto, a occhi chiusi, quindi annullando uno dei sensi, l'altro possa essere più o meno soddisfatto perché ha un ricordo di quello che ha già mangiato. E dal dolce a questo qui è una pasta fatta con la farina, quindi iniziamo per esempio ad avere più facilità nel digerire mentalmente il fatto che questa pasta sia fatta appunto da farina di grillo, credo. Non c'è scritto solo farina di insetti, comunque la maggior parte delle farine è prodotta appunto con grilli o ragni. E questa barretta è stata prodotta da dei ragazzi italiani. Sembra una barretta normalissima con dell'uvetta sultanina, e in realtà è un assemblato appunto con muesli di insetti. Quindi, come dire, la differenza tra quello che vi ho fatto vedere dell'Amazzonia, quindi i bambini che vanno a caccia della tarantola, a quello che viene consumato nei mercati o nei ristoranti dell'Indonesia, della Thailandia o comunque dei paesi dell'Asia, sì, esatto. E da noi sembra che appunto già abbiano capito un pochettino che sia complicato diffondere questo tipo di alimentazione così com'è, e rielaborata probabilmente riuscirà a prendere piede, perché sfido chiunque a dire ok, questa barretta non mi piace, è esteticamente brutta, o c'è qualcosa che non va, o c'è una zampetta che esce fuori. Non c'è nulla, sono solo farine, sono lavorati e appunto composti di modo tale che anche un possibile cliente europeo possa mangiarlo senza problemi. Stessa cosa a questo, sono praticamente delle gallette di cricket chips, dei grilli croccanti. E grilli croccanti ai quali si aggiungono scarabeo commestibile prodotto in Thailandia, grilli alla Thai, vabbè, giusto perché hanno probabilmente qualcosa di piccante, grilli piccanti al gusto barbecue. Insomma, questo è quanto. 40 secondi per farvi... Ah, questa, vabbè. La farina, come vedete, ha tutto l'aspetto di una normale farina. E l'ultima cosa interessante che avrei voluto farvi vedere, e dovrebbe esserci il tempo per farlo, è questo video di circa un minuto in cui un italiano fa quello che dovrebbero fare in tanti, cioè capire che oggi c'è bisogno di tutelare il territorio, la terra, e metterla in condizione di darci dei prodotti in continuazione senza essere stressata. Quello che fa, ve lo faccio vedere nel video. per concludere era questo, quindi semplicemente uno dei video che a me è piaciuto di più, in cui l'essere umano ha deciso di riunirsi, mettere insieme delle capacità, lavorare in gruppo, e tutto quello che avete visto è automatizzato, quindi si è spostato avanti nel tempo, lasceranno fare il lavoro alle macchine utilizzando una coltura idroponica, quindi non sfruttando per forza il terreno ma appunto l'acqua, e soprattutto ogni processo sarà perfettamente controllato, quindi non ci saranno dispersioni, non ci sarà modo praticamente di far sì che quello che la coltivazione, in questo caso avete visto, è intensiva di pomodori, piante di pomodori, possa creare dissesti nel terreno o carenze. E infatti una delle cose più importanti nella coltivazione dei terreni è proprio lasciare che tra una coltivazione e l'altra ci sia un ciclo di ricarica del terreno. Quindi questa secondo me era l'ultima cosa con cui concludere, e sperando che nel futuro, oltre a vedere grilli e cellule staminali che vengono coltivate in vitro per poter produrre quello che l'uomo ancora vuole continuare a mangiare, quindi carne, e ci sia anche spazio per questo tipo di persone che cercano di inventare e mettere insieme più capacità per far sì appunto che l'uomo possa poi arrivare a coltivare queste cose non solo sul pianeta Terra ma anche su altri pianeti. E di pochissimi giorni fa la notizia appunto che la NASA ha finalmente visto crescere all'interno della base spaziale una piccola coltivazione di spighe di grano, credo, qualcosa di simile. Quindi su terreno marziano, quindi la Terra non era della Terra, ma era terra marziana. E marziana intesa appunto come... Ok, perfetto. E grazie e buon proseguimento.
Grazie mille.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate!
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Thank you.
energia terrificante.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.